Quindi sì, Nahum, capitolo 1, versetto 15. Io lo leggo e poi parliamo un po' del contesto del libro di Nahum, un po' il contesto in cui è stato scritto questo libro, però sì, Nahum 1:15 dice: ecco sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annuncia la pace. Celebra le tue feste, o Giuda, adempi i tuoi voti, perché il malvagio non passerà più in mezzo a te, egli è completamente distrutto. Quindi stasera, di solito non metto un titolo per i messaggi che faccio, però se c'è un titolo sarebbe Il Vangelo secondo Nahum. Okay? Quindi è quello lo scopo stasera, di vedere il Vangelo anche nel piccolo libro di Nahum. Questo è stato scritto nel VII secolo prima di Gesù, il profeta è Nahum, e praticamente Dio vuole comunicare il suo messaggio attraverso Nahum, specificatamente alla nazione di Assiria, e più specificatamente alla città, il capitale, che si chiama Nineve. Sì, praticamente Dio dichiara questo messaggio di giudizio su questa nazione che era molto malvagia. E quindi sì, è Dio che sta parlando attraverso Nahum a Ninive, a Siria. Questa sarebbe la stessa nazione dove è andato Giona. Ricordate quella storia che Dio gli ha chiamato di andare a Ninive a proclamare sì, giudizio, però poi la città si è pentita e vediamo un risveglio, per dire, in Assiria. Però questo libro sarebbe stato anche meno di 100 anni dopo, quindi 60, 70, 70 anni dopo, vediamo che comunque la città è rimasta malvagia, e sappiamo che anche dopo il libro di Nahum che la città sarebbe stata distrutta. Quindi comunque questo è un po' il libro di Nahum, lo scopo. Quindi è più in capitoli 2 e 3 che vediamo questo giudizio specifico che Dio dà, o che Dio dichiara verso la nazione di Assiria. Ma in capitolo 1 vediamo più un messaggio più generale, e praticamente il messaggio è che Dio è il Signore, l'Eterno, Lui è onnipotente, e Lui è il vendicatore del suo popolo. Possiamo anche leggere il versetto 2 di capitolo 1. Dice: Il Signore è un Dio geloso e vendicatore. Il Signore è vendicatore e pieno di furore. Il Signore si vendica dei suoi avversari e serba rancore verso i suoi nemici. Quindi vediamo qui praticamente che sì, Nahum spiega come il Signore è colui che vendica il suo popolo. Quindi vediamo Dio che giudica il peccato dei malvagi, però vediamo anche che il Signore è buono al suo popolo. In versetto 7 di capitolo 1 dice: Il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. Quindi capitolo 1 è praticamente Dio che vendica il suo popolo, Dio che giudica il peccato, però quelli che sono i suoi vediamo che Lui è buono. Quindi vediamo un po' questa immagine di Dio così. E poi alla fine di questo capitolo abbiamo versetto 15, quindi in mezzo a tutto questo giudizio, in mezzo a tutto il peccato degli uomini, vediamo che Dio parla di questa buona notizia, ed è proprio quello su cui vogliamo focalizzarci stasera. Allora, quando voi sentite quel termine, la buona notizia, penso che noi tutti pensiamo del Nuovo Testamento, c'è una parola nel Nuovo Testamento ed è Vangelo, no? Vogliamo capire cos'è il Vangelo, diciamo che è la buona notizia. Questa parola nel Nuovo Testamento, di nuovo, qui nel Vecchio Testamento sarebbe in ebraico, però nel Nuovo Testamento la parola è scusate se io sbaglio qui, Eugalion, più o meno, Eugalion. Praticamente in greco sempre mettevano due parole insieme per portare una significanza diversa. Quindi Eu vuol dire buono o bene, e Eugalion, dovevo imparare come pronunciare queste parole prima che... dicevo, Eugalion vuol dire messaggio o messaggero. Quindi vediamo che queste due parole messe insieme vuol dire buono e messaggio, ok? Quindi è uguale a noi, come diciamo in italiano, però sì, questa parola Eugalion, sì, vuol dire buona notizia. E questo è quello che vediamo tanto nel Nuovo Testamento, di nuovo anche, mi sa che è il Vangelo di Marco che comincia con anche la parola il Vangelo del Regno di Dio. Però vediamo che c'è anche, vediamo piccole cose di questo Vangelo, di questa buona notizia anche nel Vecchio Testamento. Uno dei posti è proprio qui, è Naum 1.15, ecco sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annuncia la pace. Anche in diversi posti in Isaia, mi sa, che parla, c'è sempre questa immagine di un messaggero che sta venendo sul monte e che lui pronuncia questa buona notizia. Però comunque questo è quello su cui vogliamo focalizzarci. E mi sa che anche in questo versetto, qui in Naum, possiamo imparare del Vangelo anche per noi oggi, anche se è stata scritta circa 600, anche di più anni, prima di Cristo, prima della croce. C'è tanta verità in questo versetto, e quindi è quello che un po' vogliamo studiare qui. La prima cosa di cui vogliamo pensare, di nuovo ce l'ho, I think, sì, quattro cose di cui parleremo stasera. La prima cosa è, qui parla di una buona notizia. E la prima cosa di cui vogliamo parlare stasera è che il Vangelo è una buona notizia, non è un buon consiglio. Voi che fate la mia classe forse l'avete già sentito, quindi scusate, però parleremo di questo ancora. Questa è una cosa di cui io mi devo ricordare ogni giorno, che alla fine di tutto il Vangelo, nostra fede, è una buona notizia, non è un buon consiglio. E se fermiamoci un po' di pensare cosa sarebbe la differenza tra queste due cose. Una notizia, quando tu ricevi una notizia, basta che lo senti e tu non devi fare niente, no? È già successo. Invece un consiglio, se qualcuno ti viene e ti dà un consiglio, allora tu devi, puoi fare qualcosa per vedere quello che vuoi, giusto? E questo semplice concetto mi ha colpito tanto in questi studi che stiamo facendo, però semplicemente il fatto che il Vangelo è buona notizia non è un buon consiglio. Prima di andare avanti voglio dire che ci sono tanti buoni consigli nella Bibbia, e quello è una cosa bellissima. Cioè, anche noi come gruppo giovane, questo mese stiamo leggendo attraverso il libro dei Proverbi, che ogni giorno leggiamo un capitolo insieme. E quello è bellissimo, perché nel libro dei Proverbi vediamo tanti buoni consigli, ci spiega come funziona la vita, tutto quanto. E quindi non sto dicendo che non dobbiamo avere buoni consigli, perché la Bibbia è piena di buoni consigli. Però il fondamento del Vangelo, l'essenza, se posso dire, del Vangelo è che è una buona notizia, non è un buon consiglio. Il Vangelo è qualcosa che Dio dichiara riguardo a noi, no, non è una cosa, un elenco di cose che dobbiamo fare. Il Vangelo ci dice che Gesù ha già compiuto tutto sulla croce. Non è che dice Gesù ha compiuto tutto e quindi noi dobbiamo aggiungere questo, quell'altro, quell'altro. Se tu segui questi consigli, non è così. Il Vangelo è una buona notizia. è un messaggio che Dio ci dà. Lui ci dice che è già compiuto, tutto è stato fatto, tutto, it's done, it's finished, si dice in inglese, no? È compiuto. E questo cambierà tutto, mi sa, perché quando noi abbiamo capito, quando questa verità è proprio andata fino in fondo ai nostri cuori, cambierà tutto. Perché se noi pensiamo che noi stiamo ancora meritando il favore di Dio, se noi pensiamo che noi stiamo ancora lavorando per piacere a Dio, noi non arriveremo mai. Noi saremo le persone più stressate in tutto il mondo, no? Perché non pensiamo di averlo fatto. Invece, quando noi abbiamo capito che Gesù ha già fatto tutto, cambierà il modo in cui vediamo tutto. La prima cosa, il Vangelo è una buona notizia. La seconda cosa, vogliamo leggere ancora, in versetto 15, dice, ecco, sui monti, i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annuncia la pace. Quindi la seconda cosa riguardo la buona notizia che dobbiamo vedere stasera è che la buona notizia è un messaggio di pace. La pace di Dio, se posso dire, si trova nel Vangelo. Sì, io mi stavo chiedendo veramente che cos'è la pace di Dio. Perché a volte io, specialmente nel passato, io ho pensato che la pace di Dio era semplicemente un sentimento, no? Che quando io provo l'ansia, la pace di Dio praticamente è qualcosa che toglie quell'ansia e poi mi dà un sentimento dentro. E io pensavo che quello era tutto. Cioè, la pace di Dio era semplicemente un buon sentimento che sentiamo quando sono stressato. Di nuovo, prima di andare avanti, chi ha mai sentito la pace di Dio? Io sì, no? Quando tu ti trovi in un momento buio, difficile, e il Signore proprio ti colma con la sua pace, no? E tu senti proprio quella pace dentro il tuo cuore, e proprio il Signore, sì, ci dà la pace. Però secondo me ci sono anche, almeno per me, ci sono stati momenti in cui io non sentivo la pace, di essere sincero. Ci sono momenti in cui io non mi sento così bene, cioè non è che io ho questo sentimento dentro di me che, no, penso che è la pace di Dio. Ma anche quando noi non sentiamo la pace di Dio, esiste comunque, giusto? E io stavo pensando, ma che cos'è la pace di Dio allora? Perché a volte lo sentiamo, a volte no. E secondo me quando noi pensiamo, quando noi chiediamo la pace di Dio, Lui ce la dà. Però cos'è l'assenza di pace? Alla fine, quando noi parliamo di pace, diciamo nel mondo, che cos'è? Sì, esatto, era proprio quello che aveva scritto. L'assenza di guerra. Cioè, quando l'America o l'Italia ha pace, non vuol dire che tutti si sentano bene dentro, ok? Che io spero che noi ci sentiamo bene dentro, non sto dicendo quello. Però, essenzialmente, se posso dire, la pace è l'assenza di guerra, l'assenza di guerra è l'assenza di conflitto, no? E questo è la pace. E quando noi capiamo questo, forse vedremo la pace in un modo un po' diverso. Perché una volta noi ci trovavamo in una guerra, giusto? Paolo dice in Colossesi, anche Efesini, che una volta noi eravamo i nemici di Dio, ok? E se noi siamo i suoi amici e lui, cioè, se noi siamo in guerra con Dio, vuol dire che non c'è pace. Non c'è pace fuori dal Signore. Quindi noi ci trovavamo in una guerra, avevamo un nemico. Però, beh, possiamo guardare questo versetto in Colossesi capitolo 1. Mi sa che ho letto questo versetto anche l'ultima volta che ho fatto uno studio di mercoledì. Colossesi capitolo 1, versetto 21. Colossesi 1:21 dice, e voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie. Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Quindi la volta scorsa abbiamo guardato cos'è di comparire davanti a Dio in santità. Ma questa volta vogliamo vedere quello che dice in versetto 21. Una volta noi eravamo nemici di Dio. Una volta c'era una guerra tra noi e Dio, non c'era pace. Invece Gesù, non morendo sulla croce, risuscitando nuova vita, ha tolto quella nemicizia che c'era. E adesso, dove c'era guerra, c'è pace. Dove c'era conflitto, c'è pace. E alla fine, questo è il fondamento della pace di Dio. Okay? Non è necessario un sentimento, perché a volte io mi sento completamente distrutto. Cioè, l'ansia, forse voi mi capite. Ma anche in quei momenti io ho pace con Dio, perché Gesù è morto in posto mio, e adesso io ho la sua giustizia, e quella giustizia, no, non ce l'ho ancora quel peccato. E quindi adesso io che ero un amico di Dio, adesso sono un suo amico, e questo è pace. E secondo me questo è anche il fondamento del sentimento di pace, o almeno dovrebbe essere. Se noi vogliamo avere pace nel nostro cuore, dobbiamo ricordarci che noi adesso siamo amici di Dio, che Lui ha tolto il nostro peccato affinché non fossimo più in guerra con Dio, ma affinché possiamo, sì, conoscerlo come un amico. Guerra non c'è più, questa è la nostra pace. Poi la terza cosa, e questa è una cosa di cui sto pensando tanto in questi giorni, anche discutendo con i ragazzi alla scuola biblica, lo vediamo in diversi libri di questi profeti minori. Sì, numero tre, io ho scritto: la buona notizia ci permette di adorare. Quindi vogliamo leggere ancora, sì, versetto 15, così vediamo. Ecco sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annuncia la pace. Celebra le tue feste, o Giuda, adempi i tuoi voti. Quindi di nuovo, io ho scritto: la buona notizia ci permette di adorare. In questo versetto vediamo, secondo me, la sequenza di come è scritto questo versetto è molto importante. L'ordine in cui queste cose vengono scritte è molto importante. Perché prima vediamo questo messaggio di pace, la buona notizia, il Vangelo, no? È già fatto, è compiuto, it's finished, no? Gesù ha fatto tutto, tutto quello che bastava è già fatto. E poi ci ricorda della pace, no? La pace che abbiamo in Gesù. Ma poi dopo di questo dice una cosa abbastanza interessante. Dio comanda a Israele di celebrare le feste e di adempiere i voti, ok? E questo, sì, io in un modo generale ho scritto che questo sarebbe come l'adorazione, no? Erano i modi in cui gli israeliti adoravano Dio, no? Che loro facevano queste feste, che portavano i sacrifici, che cantavano a Dio, non lo so, tutte queste cose. E quindi anche per noi queste cose sarebbero come venire qui in chiesa a cantare, no? Di solito quando pensiamo dell'adorazione è quello, no? Qui per mezz'oretta prima dello studio, cioè l'adorazione è quello. Secondo me è molto più di quello, sì è quello, però deve essere una cosa che proprio contiene tutta la nostra vita. Però sì, queste cose, come queste feste per gli israeliti, oggi per noi sarebbero, sì, cantare in chiesa, forse quello che diamo in chiesa, no? Le nostre offerte, diecime, cioè quello è un atto di adorazione. Anche forse il nostro ministero personale a Dio, no? Leggendo la Bibbia di mattina, pregando, lodando il Signore anche da solo. Cioè, mi avete capito? Cioè, tutte queste cose sono adorazione. Ma secondo me l'ordine di questo passo, di questo versetto, è molto importante, perché vediamo prima la buona notizia e poi l'adorazione. E secondo me questo deve essere il fondamento della nostra adorazione. Un po' fa, voi conoscete Riccardo, quello brasiliano, no? Mi sa che lui ha fatto una predica di domenica, forse l'estate scorsa, non so se lo conoscete. Ma comunque, quella volta che lui stava predicando di domenica, noi eravamo lì fuori prima del culto, di pregare, preparare per il culto, tutto quanto. E sì, sempre preghiamo prima di cominciare. E lui ha pregato, non so se lui se ne ricorda di quello che ha pregato, però io mi sono ricordato di quello che ha pregato, e lo ho detto anche a tante diverse persone. Però lui ha pregato più o meno questo, ha detto: Signore, noi non ti adoriamo per ricevere qualcosa, ma noi ti adoriamo perché abbiamo già ricevuto tutto. E questo mi ha proprio fatto esplodere la testa, cioè ero, ma come? È così semplice, però così profondo, così potente. E mi sa che era anche questo che vediamo in Nahum 1:15. Gesù ci ha già annunciato la buona notizia, ci ha già salvato, ci ha già dato ogni benedizione che c'è in Gesù nei luoghi celesti. C'è tutto quello. E dopo aver ricevuto questa buona notizia, dopo aver ricevuto il Vangelo, no, perdono, e dopo e solo dopo, quando Dio ci comanda di adorare. E mi sa che questo deve essere sempre nella nostra mente quando noi stiamo adorando, sia qui domenica mattina e mercoledì sera quando stiamo cantando, ma anche nel nostro dare, anche nel nostro ministero personale, anche nella nostra vita di preghiera. Noi non adoriamo il Signore per meritare la sua grazia, no? Noi adoriamo il Signore perché noi abbiamo già ricevuto la sua grazia, ok? Perché a volte sembra che noi stiamo cantando, che noi stiamo dando, che noi stiamo leggendo la Bibbia per meritare qualcosa, per ricevere qualcosa. Signore, tu non mi hai dato niente, quindi forse se ti adoro di più, tu mi darai quello che io voglio. Invece noi dobbiamo essere accorti che Gesù ci ha già dato tutto. Noi dobbiamo essere accorti che noi abbiamo già ricevuto la buona notizia, che già è stato fatto, che già tutto è compiuto. E poi l'adorazione diventa tipo la nostra risposta a quello che Gesù ha già fatto, no? Gesù ci salva e quindi noi rispondiamo con l'adorazione. Gesù ci dà tutto e quindi noi rispondiamo dando delle nostre risorse, dei nostri soldi, che ne so, no? Gesù, no, dice che Gesù esiste sempre per intercedere per il suo popolo. Gesù già sta intercedendo per noi e quindi noi preghiamo a Lui. No? Cioè Lui ha già dato tutto, ha già fatto tutto e quindi la nostra adorazione è solo noi che rispondiamo a quello che Lui ha già fatto. E questa è una cosa di cui sto pensando, ancora non ho studiato tanto, però volevo menzionare un po' questo. Che noi non possiamo veramente adorare il Signore finché abbiamo capito il Vangelo. Noi non possiamo veramente o giustamente adorare il Signore finché abbiamo già capito che tutto è compiuto. No? Prima di ricevere Cristo noi eravamo nemici di Dio, giusto? Come ho già detto. Noi non adoravamo Dio, noi non adoravamo Dio. La nostra vita era più o meno l'adorazione di idoli o noi stessi. Cioè, prima di conoscere la buona notizia, noi non potevamo adorare il Signore, noi non adoravamo il Signore perché eravamo così presi da noi stessi, eravamo così presi dagli idoli che avevamo.